Torniamo ad occuparci di politica e di attualità locale e andiamo a scoprire una cosa di cui già vi abbiamo parlato la scorsa settimana. Se vi ricordate bene, siete stati attenti in Steadicam, vi abbiamo presentato la serata di giovedì sera quando il neonato Comitato Beni Comuni Valpellice si è riunito per parlare, informare la popolazione dello stato dei fiumi della Valpellice e del loro sfruttamento a livello idroelettrico. Allora, cerchiamo di capire com'è andata quella serata. Eravamo rimasti con molte domande, punti di domanda in sospeso e ci avevano detto lo scoprirete quella serata, ma per chi non ci è andato cerchiamo di capire tutto con Marco Baltieri. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben ritrovato sulle nostre frequenze. Marco Baltieri, grande esperto di fiumi e presidente della TAI anche, lei è stato l'oratore di quella serata, quindi ci può spiegare bene innanzitutto com'è andata, che serata è stata?
Beh, è stata una serata, mi pare, molto riuscita perché c'è stata una ottima partecipazione, più di 70 persone.
Buono.
E tra l'altro persone anche nuove che si avvicinavano per la prima volta a questi argomenti, un pubblico attento che ha fatto molte domande e quindi con una grossa voglia di capire anche l'importanza degli argomenti di cui si parlava.
Benissimo, quindi la gente c'era, era interessata e interagiva. Lei ha parlato per parecchio quella serata, ha tenuto i discorsi principali che riguardavano lo stato attuale dei fiumi. Allora, ci faccia una sintesi di come stanno, non dal punto di vista diciamo della biosfera, i fiumi, di questo avevamo già parlato in un'altra occasione, ma dal punto di vista del loro sfruttamento idrico.
Sì, infatti posso riprendere le due cose più importanti che ho trattato nel mio intervento.
Sì.
E che sono prima di tutto l'acqua come bene comune, non solo l'acqua da bere, che è quella,
certo,
di cui si è occupato un referendum anni fa, ma anche l'acqua superficiale che fa parte dello stesso ciclo dell'acqua potabile.
Sì.
Quindi come viene utilizzata questa risorsa, questo bene comune, e poi il secondo argomento di cui abbiamo parlato sono le conseguenze delle molte derivazioni proprio sulla qualità dell'acqua, e quindi sono due argomenti che in
cosa
qualche
sono
modo
le
si
derivazioni?
Legano l'uno all'altro molto bene.
Cosa sono le derivazioni?
Dunque, le derivazioni sono soprattutto quelle idroelettriche, cioè l'acqua che viene appunto sottratta a un torrente, a un corso d'acqua,
sì,
per creare energia elettrica, e un altro tipo di derivazioni che sottraggono una quantità grandissima d'acqua sono quelle di tipo agricolo, di tipo irriguo,
certo,
soprattutto nella parte più bassa, medio bassa del bacino del Pellice, diciamo dal ponte di Bibiana in giù ci sono delle grandi derivazioni di tipo irriguo che mettono in secca completamente il corso d'acqua. Proprio la settimana scorsa, venerdì, abbiamo fatto il recupero dei pesci perché il corso d'acqua è andato completamente in asciutta.
Del Pellice?
Sì, nel Pellice. Sì.
Ok.
Come ogni anno purtroppo bisogna fare questa operazione,
sì,
e portare tutti i pesci a monte, questa volta li abbiamo portati all'altezza del ponte di Luserna perché il Pellice va completamente in secca.
C'è un regolamento su questo? Gli agricoltori possono prendere un tot di acqua? O c'è l'anarchia selvaggia che regna e si può pompare quanto si vuole?
Ci sono delle regole abbastanza precise, ad esempio dal 2008 dovrebbe essere obbligatorio il rilascio di un deflusso minimo vitale. Il problema è che le derivazioni non hanno, ad esempio, ancora dei misuratori, per cui è difficile valutare anche la quantità d'acqua che viene derivata.
Certo.
Questo è un problema,
certo,
su cui appunto si possono poi fare delle analisi. Evidentemente è stato recentemente presentato un progetto anche di miglioramento delle derivazioni all'altezza del ponte di Bibiana. Ci sono tre canali, quello,
sì,
di Campiglione Femminile, di Cavour e di Bricrasio, che sono quelli appunto responsabili della messa in secca totale del Pellice. E il progetto è un progetto di miglioramento, nel senso di trasformare l'irrigazione da irrigazione a scorrimento, cioè il fatto che l'acqua viene mandata nei campi.
Sì.
Così direttamente a irrigazione a pioggia o a goccia, che appunto permette un buon risparmio. Il problema di quel progetto che è stato presentato è quello che potrebbe mettere in crisi i pozzi irrigui che ci sono sia a Brigherasio che a Campiglione. Mm. E in secondo luogo, il progetto, come oggi è di moda, è un progetto sia irriguo che idroelettrico, per cui la derivazione verrebbe fatta per tutto l'anno, non più solo nel periodo irriguo, quando c'è bisogno di acqua per i campi, per le colture, ma verrebbe fatto per 12 mesi, quindi il rischio sarebbe quello che per 12 mesi potremmo avere una situazione come quella che abbiamo nel periodo estivo, cioè quasi
certo.
Nulla o nulla di acqua nel pellice.
E quindi di vita anche del fiume e
sì,
degli animali che
ecco.
Lo abitano.
Questo è un po' uno dei problemi che ci sono in questo momento,
certo.
Nel senso che molti progetti vengono presentati come promiscui, cioè l'irriguo ma anche l'idroelettrico, però nella maggior parte dei casi l'idroelettrico prevale grandemente.
Sì, però sembra un po' meno problematico forse l'idroelettrico, che poi rilascia di nuovo nel fiume tutta l'acqua che prende, rispetto all'agricoltura che invece poi non fa ritornare l'acqua al fiume.
Certo. Certo, il problema è però che per tutto il tratto in cui avviene il prelievo,
sì.
Di solito la quantità che viene derivata per l'idroelettrico è molto maggiore rispetto a quella che viene prelevata per l'irrigazione.
Ah.
Posso fare un esempio,
sì.
Proprio l'altra settimana, sempre venerdì, è stato inaugurato un
sì.
Nuovo impianto a Villar Pellice,
sì.
Ne hanno parlato anche i giornali, irrigazione a pioggia, un esempio per l'agricoltura montana. Il problema è che se si vanno a vedere i dati, si vede che quell'impianto preleva 110 litri al secondo per l'idroelettrico tutto l'anno e poco più di 30 litri al secondo, però solo nel periodo 15 aprile 15 ottobre per l'uso agricolo. Quindi chiaramente si tratta
certo.
Di un impianto che è prevalentemente idroelettrico e, come dico, anche quello è collocato in un tratto del pellice abbastanza fragile,
sì.
Perché è il tratto in cui poi viene derivato poco a valle il canale del mulino di Villar Pellice.
Sì.
E in cui si riversano anche un po' i liquami del depuratore di Bobbio Pellice, per cui il rischio è proprio che...
Ed è sempre sul Pellice questo impianto? O su un affluente?
È in comune di Villar Pellice, però la derivazione è in comune di Bobbio Pellice, poco a valle del laghetto e degli impianti sportivi.
Ok, però sempre sul Pellice, non nella...
Sempre sul Pellice,
non
sì, 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 sì. Con poi restituzione nel canale dei mulini, però la derivazione è fatta sul pellice.
Prima dell'incontro di giovedì scorso avevate prodotto, voi come Comitato Beni Comuni Valpellice, una cartina molto esemplare dello stato delle acque della Valpellice e del loro sfruttamento, di quanto sono sfruttate. Ci sono almeno 15 tratti in giallo su tutto il bacino idrografico della Valpellice e altrettanti in rosso.
In rosso sono quelli già fatti e in giallo quelli in progetto.
Sono certo. Un po' troppi forse?
Secondo noi sì, nel senso che il bacino del Pellice ha già una pressione molto alta per questi impianti e tra l'altro alcuni di questi impianti sono molto vecchi, addirittura in alcuni casi stanno raggiungendo il 30° anno di età.
Ah.
E quindi sono stati costruiti anche con delle modalità poco rispettose per l'ambiente.
Sì.
Con poco rilascio del deflusso minimo,
sì.
E quindi da questo punto di vista abbiamo già una pressione molto forte.
Sì.
Se venissero realizzate tutti quelli che sono in progetto,
sì.
Il bacino del Pellice si trasformerebbe in un sistema di tubi in continuità uno con l'altro.
Scomparirebbero i fiumi in Valpellice?
A distruggere appunto dei
scomparirebbero i fiumi in Valpellice?
Tutti in Valpellice, non è una situazione che riguarda solo la Valpellice, perché è una situazione
sì.
Che è diffusa in tutto l'arco alpino. in quanto gli incentivi per la produzione di energia elettrica, soprattutto per l'idroelettrico, sì, rendono queste operazioni un buon business, quindi sì, c'è una pressione molto forte di nuove domande per nuovi impianti.
Ecco, che incentivi ci sono? Perché un privato si mette in questa avventura e quindi gli frutta dei soldi?
Questo perché appunto questi incentivi in realtà permettono al privato di vendere all'Enel l'energia ad un prezzo più alto di quello di mercato, e quindi ovviamente siamo all'interno di un buon affare fatto tra l'altro con una risorsa che è poco costosa, perché i canoni per l'utilizzo dell'acqua, sì, sono piuttosto bassi.
Cioè quanto?
Se volete possiamo anche fare un sì, piccolo esempio. Proprio l'impianto che a settembre, sì, a Bobbio Pellice, che si chiama l'impianto di Malbec, in quanto la centrale è in questa località, Malbec, sì, sempre sul Pellice, è un impianto che ha permesso in passato e in tutti gli anni che si sono succeduti, sono ormai 30 anni, sì, degli introiti che possono essere calcolati a partire dal momento in cui è stato costruito, sì, nell'ordine dei miliardi di lire, sì, oggi nell'ordine dei milioni di euro, sì, e il ritorno alla comunità è stato molto basso. Ad esempio questo impianto, sì, versava e penso che continui a versare appunto una cifra di 12 milioni di lire, quindi poche migliaia di euro,
6.000 euro,
e anche il pagamento appunto,
cioè,
del
6.000 euro
canone.
All'anno? 6.000 euro all'anno? 6.000 euro all'anno circa? All'anno?
Eh sì, siamo in, sì, questo ordine appunto, okay, poche migliaia di euro per
all'anno,
il,
stiamo
per
parlando
il comune.
Dell'anno però, sì.
Certo, okay, anche il canone annuo è di questo ordine, appunto poche migliaia di euro, quindi si vede come appunto queste operazioni siano un ottimo affare per chi le mette in atto.
Certo. E ci sono altri esempi simili? Ci sono altri esempi simili a questo? Ad esempio,
scusa, non ho capito.
Ci sono altri esempi simili a questo? Ci sono altri dati, ad esempio quelle di Angrogna, quant'è la cifra
della quella di Angrogna, che siamo sullo stesso ordine di ritorni economici. Non ho sotto mano appunto i dati per gli impianti di Angrogna, ma siamo sempre nell'ordine appunto di centinaia di migliaia o milioni di euro per il proprietario, e
all'anno
nell'ordine appunto delle migliaia o in alcuni casi poche decine di migliaia di euro per gli enti pubblici.
Perché
per
gli enti pubblici non chiedono più soldi? Perché la forbice non può essere più stretta?
La forbice non può essere più stretta, secondo me, per due motivi. Il primo è che ci vorrebbe più volontà politica da parte dei comuni, okay, di impegnarsi per aumentare appunto questa cifra. Secondo delle valutazioni puramente di mercato, insomma, all'interno sempre di un'economia mercantile, sì, potrebbe essere senza problemi il 10% del fatturato, l'introito per un comune. Oggi non ci sono esempi in Val Pellice appunto di introiti di questo genere.
Che si avvicinano al 10%, saranno l'1, il 2, il 3%?
Esattamente. E poi il secondo motivo è che la legislazione attuale non aiuta da questo punto di vista, perché va a incentivare soprattutto il privato.
Ed è una legislazione nazionale o regionale?
È una situazione nazionale. Diciamo che per quanto riguarda la regione Piemonte non si è mai voluto fare un piano di utilizzo della risorsa idrica dal punto di vista idroelettrico.
Voi come associazione avete il potere di andare dall'assessore all'ambiente Valmaggia e chiedere una cosa di questo genere?
Sì, la richiesta è stata già fatta molte volte, sia in passato. Ad esempio posso dire che in Val Pellice le associazioni sia di tutela ambientale che le associazioni di pescatori, e a partire dal 1994 che hanno fatto questa richiesta, no, di avere un piano regolatore dell'uso delle acque a livello di bacino, in modo tale da regolamentare questo settore. Ad esempio andando a individuare dei corsi d'acqua da lasciare integri. Questo vuol dire appunto un piano di utilizzo delle acque, insomma, andare a vedere quelli che sono i prati che possono essere derivati e quelli che invece devono essere tutelati, e che anche potesse comportare magari un ritorno al territorio maggiore rispetto a quello che abbiamo oggi.
Quindi qui sì che c'è una sorta di anarchia abbastanza selvaggia, cioè ci sono gli incentivi da parte della nazionali per costruire le centraline, chiunque può presentare la domanda in comune, fare una centralina che uccide quasi un fiume. E uccidere il corso di un fiume praticamente, se poi ognuno può fare le centraline, può fare partire dalle sorgenti del Po e farle arrivare fino a Venezia, e in teoria questo si può fare, e il comune ci guadagna uno rispetto a 99 che guadagna il privato. Insomma, c'è qualcosa che non va, però.
Sì, devo dire che in questo caso però i comuni spesso sono stati abbastanza deboli dal punto di vista politico rispetto appunto alle iniziative dei privati, e non c'è stata la capacità di inventarsi delle forme di gestione differenti.
Su questo si può agire,
possono vedere in altre valli. Ecco. Ad esempio in Val Baraita ci sono delle forme di gestione che coinvolgono molto di più anche l'ente pubblico.
Ok. Ecco, su questo si può agire in Valpellice, ad esempio, se la cosa che si può fare più immediata è andare dagli amministratori locali e insomma, un po' educarli su questo aspetto e cercare di strappare degli accordi migliori. Che cosa succede in Val Baraita?
In Val Baraita, ad esempio, è stata fatta una società che si chiama Gestalp. Che è conosciuta anche dagli amministratori della Valpellice, perché proprio l'altro anno sono andato a visitare appunto questi impianti, che si occupa di tutto il ciclo delle attività che si possono svolgere in un territorio montano, quindi la produzione idroelettrica, ma anche l'utilizzo del legno, l'allevamento e l'utilizzo anche della carne proveniente dalle attività di caccia. Quindi è un'esperienza interessante che può essere discutibile, ovviamente, come tutto questo mondo.
Certo. Però, e su questo voi fate un po' di pressione sugli amministratori della Valpellice o no?
Ma adesso quello che vogliamo fare sicuramente è studiare bene gli impianti che stanno per andare in rinnovo di concessione, in modo tale che proprio approfittando di questo rinnovo della concessione.
Quali sono e quanti sono?
Per esempio che ho fatto io a Bobbio, ecco, il primo che andrà in rinnovo di concessione è l'impianto di Malbec a Bobbio Pellice.
Sì.
Allora, questa è l'occasione per chiedere dei miglioramenti dal punto di vista ambientale e anche dei maggiori introiti per i comuni, o se si volesse anche ragionare più in termini di valle, anche per il territorio più vasto.
Certo. Quando scadrà,
questa sarà una buona occasione.
Quando scadrà la convenzione, quando incontrerete l'amministrazione di Bobbio?
Ecco, noi pensiamo appunto che la convenzione, o meglio la concessione, vada in scadenza a settembre. Questo è quello che è la notizia che abbiamo ricavato studiando gli atti.
Sì.
E quindi a partire dalla fine di agosto e da settembre ci saranno una serie di incontri, proprio conferenze dei servizi a cui possono partecipare gli enti o anche i portatori di interesse sul territorio. E questa sarà l'occasione proprio per negoziare dei miglioramenti, come dico, sia sul piano ambientale che sul piano economico.
E noi seguiremo questa notizia, seguiremo anche questi argomenti. Quindi sicuramente a settembre ci risentiremo o prima o dopo, insomma, questo, per seguirlo e capire come sta andando, come va.
Benissimo.
Sapete già quando sarà il prossimo incontro del Comitato Beni Comuni Valpellice, se volete invitare qualche ascoltatore a venire?
Sabato prossimo, con una passeggiata proprio lungo il Pellice, nella zona fra Bobbio e Villar.
Sì.
proprio per vedere qual è la situazione del corso d'acqua attualmente.
Appuntamento a che ora e dove?
Alle 10 a partire da Bobbio Pellice, a partire dalla piazza di Bobbio Pellice.
Allora grazie mille a Marco Baltieri per essere stato con noi e risentirci.
Grazie a voi e a tutta RBE per l'attenzione che dedica a questi temi. Arrivederci.